Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Station.
Cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il sogno è stato il motivo conduttore della Fiera del Libro del 2005, che ha appena chiuso i battenti al Lingotto di Torino. Si è trattato del più importante evento culturale dell'anno e anche noi in piccolo faremo il punto di questa rassegna con Jacopo De Michelis, curatore di una collana di romanzi noir per le edizioni Marsiglio Black. E questo anche per non dimenticare che la radio ha delle affinità con il libro e la scrittura, la lettura, in quanto insieme stimolano la fantasia. Poi ci sposteremo ad occuparci di un'altra importante rassegna, il Forum PA alla Fiera di Roma, di cui ci illustrerà le novità Carlo Sismondi Mochi, direttore generale del Forum. Altro importante tema di questa intensa trasmissione, la giornata mondiale delle telecomunicazioni indetta dalla Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per il 17 maggio prossimo. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net e buon ascolto a tutti! Apre alla Fiera di Roma la 16ª edizione del Forum PA, la più importante manifestazione della pubblica amministrazione. Ogni anno partecipano 50.000 dirigenti e funzionari pubblici, addetti ai lavori, cittadini. Ne parliamo con Carlo Sismondi Mochi, direttore generale del Forum. Pronto, mi sente?
Buongiorno, certo.
Ecco, allora, quali sono le novità di quest'anno?
Ma direi che innanzitutto la novità è ogni anno abbiamo un tema, il tema di quest'anno è un tema nuovo, un tema che viene riassunto dallo slogan di questa manifestazione, che è la qualità che ci unisce, la qualità della pubblica amministrazione per la qualità della vita dei cittadini. Questo sinonimo, la pubblica amministrazione produce qualità per sé, ma questa qualità per sé ha un senso solo se migliora la vita degli altri, dei cittadini e delle imprese, altrimenti sarebbe solo uno spreco di denaro pubblico.
Ecco, si parla di circa 420 espositori, no? Anche per questa edizione del Forum, riepiloghiamo un attimo quali sono gli espositori?
Sostanzialmente sono tre grandi settori: la pubblica amministrazione centrale, partecipa praticamente tutti i grandi ministeri, tutti i grandi enti pubblici della pubblica amministrazione centrale, tutti i grandi enti previdenziali, eccetera. Il secondo settore è la pubblica amministrazione locale, questo è un settore in grande crescita di partecipazione al forum, partecipano più o meno tutte le regioni, molte province, quasi tutte le città metropolitane principali, molti comuni, grandi aziende sanitarie, le camere di commercio, sono tutte quelle che sono sul territorio a essere da punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini. E il terzo settore, che è un altro settore peculiare di Forum PA, è quello delle aziende di Information and Communication Technology. Siamo rimasti, perché ormai in Italia è l'unica manifestazione grande che ha tutte le grandi multinazionali e italiane aziende di Information Technology che partecipano su questo obiettivo, cioè rendere migliore e più moderna la pubblica amministrazione.
Ecco, e naturalmente convegni, tavole rotonde, seminari tecnici. Una cosa che mi ha colpito nel programma di quest'anno è ci sarà la conferenza dei rettori delle università italiane, no?
Sicuramente. Allora, l'idea è la conferenza dei rettori delle università italiane è presente su parecchi appuntamenti congressuali ed è diventata ormai dall'anno scorso un alleato stabile, diciamo uno dei partner stabili di Forum PA. L'idea è questa: per avere una migliore pubblica amministrazione è necessario avere una migliore qualità di chi entra nella pubblica amministrazione, quindi la formazione universitaria di chi entra nella pubblica amministrazione è un fattore assolutamente chiave per la qualità poi dell'amministrazione stessa. Se non abbiamo una buona classe dirigente che entra, è impossibile avere una buona classe dirigente nella pubblica amministrazione, e quindi in questo senso un rapporto di stretto collegamento tra le amministrazioni stesse e le università è fondamentale. Già c'è, a Forum PA cerchiamo di metterlo particolarmente in evidenza su alcuni temi specifici. Per esempio quest'anno c'è un convegno molto importante col presidente della conferenza dei rettori dell'università sul tema della cooperazione allo sviluppo. Allora, le pubbliche amministrazioni fanno tutte cooperazione allo sviluppo, chi più chi meno, ma non esiste una formazione specifica, cerchiamo di crearla attraverso un'alleanza con le università.
Ecco, nel comunicato stampa diramato dal forum si parla anche di una maggiore attenzione alla presenza internazionale, no?
Sicuramente, quindi ci sono delegazioni di moltissimi paesi europei che vengono, c'è il ministro della funzione pubblica coreana che farà una visita, e siamo molto contenti perché a Seul quest'anno si tiene il Global Forum che ogni due anni raccoglie tutte le esperienze mondiali di reinventing government, cioè di tutto questo movimento per riformare la pubblica amministrazione, e quest'anno sarà proprio in Corea. Il ministro della funzione pubblica coreana ci verrà a trovare con la sua delegazione e tante altre delegazioni straniere e anche una delegazione importante della Commissione europea.
Ecco, ricollegandoci alla domanda di prima, no, parlavamo del tema portante di questa rassegna del Forum PA alla Fiera di Roma dal 9 all'11 al 13 maggio. Dicevamo il tema portante, la qualità della pubblica amministrazione, e non possiamo che fare anche una domanda cattiva a questo punto, no? Diciamo che di recente c'è stato il Global Information Technology Report che segnava l'Italia al 45esimo posto nell'innovazione tecnologica. Ha un commento da fare a questo? Penso che, vista la presenza quest'anno anche del ministro Stanca, cosa potrebbe dirmi al riguardo?
Il ministro Stanca è intervenuto già a questo e non ha bisogno di un portavoce come me. Le dico qual è la mia impressione. Io ho letto con molta attenzione questa ricerca. È una ricerca basata soprattutto sulle percezioni dei cittadini rispetto all'e-government. La posizione dell'Italia è sicuramente non è al 45esimo posto, non posso credere che siamo all'indietro di alcuni paesi che conosco bene e che non hanno neanche la base dell'e-government che ha l'Italia. Questo non vuol dire che non abbiamo dei grossi problemi, i problemi rimangono, ma i problemi non sono tanto dal punto di vista dell'offerta, che sta fortemente migliorando, cioè la pubblica amministrazione sta fornendo sempre più servizi online e sempre più si sta abituando a usare quello strumento internet come lo strumento principe per i rapporti con i cittadini. Il problema è dal punto di vista della domanda, cioè i cittadini hanno una scarsa fiducia in Italia complessivamente in qualsiasi mezzo che sia un mezzo telematico, ma pensi che siamo il paese in assoluto che ha minor numero di carte di credito in Europa, in cui è più difficile l'e-commerce, in cui noi abbiamo meno operazioni di banca online, di bancomat stesso. Cioè c'è un deficit di fiducia generalizzato di cui anche l'e-government fa un po' le spese. C'è un grosso lavoro da fare, questo è un grosso lavoro culturale, ci sono dei grandi impegni presi in questo momento da questo governo. Io credo che sia una cosa che non ha colore politico, quindi sarà presa da questo, sarà presa da qualsiasi altro governo di qualsiasi colore verrà dopo, e è un'operazione culturale e di educazione che va fatta partendo dai giovani ma poi arrivando su tutta la popolazione.
Ecco, senz'altro diciamo che il Forum PA è un'occasione per dimostrare che l'Italia non è al 45esimo posto, insomma, no?
Ma io vi invito a venire a vedere, noi presentiamo in tutta la Fiera di Roma, quindi insomma sono una cinquantina di mila metri quadri di esposizione delle pubbliche amministrazioni che hanno fatto un grosso sforzo per essere veloci e vicini ai cittadini. Certo, molto c'è da fare, ma dobbiamo anche avere il coraggio di dire bravi a quelli che l'hanno fatto, altrimenti in una notte in cui tutti i gatti sono neri, i buoni e i cattivi si confondono in un giudizio generico e un po' qualunquista, e andiamo a mortificare invece gli sforzi fatti da una pubblica dalle pubbliche amministrazioni, non tutte, ma dalle quelle che l'hanno fatto, per migliorare e avvicinarsi a quello che è il loro obiettivo, cioè di rispondere alle esigenze dei cittadini.
Ecco, un'ultima domanda e poi la lascio libero. Dottor Mochi, Carlo Sismondi Mochi, direttore generale del Forum PA, proprio il 17 maggio è proclamata Giornata Mondiale delle Telecomunicazioni dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che in genere cerca di celebrarla all'insegna, no, del superamento del digital divide, dell'aiuto ai paesi del terzo mondo. Qual è la propensione del forum PA rispetto a questi temi?
Noi siamo molto attenti al tema del digital divide, abbiamo parecchi, proprio una linea delle nostre linee congressuali, sono 6-7 grandi temi, è proprio dedicata alla pubblica amministrazione per l'inclusione, quindi per la lotta a tutti i divide. Il divide digital divide è un divide di cui si parla molto, ma c'è il divide geografico dei paesi, di chi abita in piccoli paesi di montagna, c'è il divide di genere, perché ancora le donne sono fortemente penalizzate in tanti aspetti, c'è il divide di età, perché molti anziani, soprattutto gli anziani soli, sono in una situazione marginale. Tutto questo genere di attività è raccontato attraverso una serie di convegni, ma molto di più attraverso degli esempi, per cui abbiamo due premi per esempio specifici in cui faremo vedere delle pubbliche amministrazioni virtuose, un premio che si chiama PA Aperta, è proprio tutta l'attività delle pubbliche amministrazioni per aprire i propri servizi alle fasce deboli, quindi stiamo pensando ai disabili, ma anche alle fasce deboli che possono essere gli immigrati, possono essere gli anziani soli, possono essere le situazioni poco scolarizzate, i paesi di marginali della montagna. Ecco, come si apre la pubblica amministrazione alle fasce deboli, e questo premio ha portato 130 bellissimi progetti, ne premeremo 24, ma ci dispiace moltissimo di non premiarli tutti perché sono veramente di grande qualità, e un altro che si chiama Donne e Tecnologie, perché ancora adesso, ancora nel 2005, possiamo dire che esiste un divario di genere, esiste un divide di genere che penalizza molto spesso le donne nell'utilizzo delle tecnologie, soprattutto nell'utilizzare le tecnologie per se stesse, cioè per crescere, per lavorare, per studiare, per affrancarsi da una serie di pastoie che sono invece ancora molto spesso la vita quotidiana. Non pensiamo alle grandi città, ma l'Italia è grande e sono molto spesso ancora nella vita quotidiana delle donne.
Allora, grazie per essere stato qui con noi, un grazie a Carlo Sismondi Mochi, direttore generale del Forum PA.
Grazie a lei e arrivederci al Forum PA la settimana prossima.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il 17 maggio, dunque, giornata mondiale delle telecomunicazioni, e quest'anno questa giornata segna per l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni un importante anniversario. Saranno infatti 140 anni dall'inizio delle sue attività, ovvero dall'invenzione del telegrafo per andare alla radio, alla televisione, satellite e più di recente a internet. Comunque lo scopo della Unione Internazionale delle Telecomunicazioni è rimasto invariato, ovvero mettere le telecomunicazioni al servizio delle necessità umane. E già da numerosi anni dunque la ITU sottolinea con insistenza come non tutte le popolazioni del mondo non possono avvantaggiarsi dei benefici derivanti dalle nuove tecnologie e dalle telecomunicazioni. L'appello più significativo veniva lanciato proprio nel 1985 durante la conferenza Missing Link, dove si delineava già chiaramente quello che era il problema drammatico del digital divide, il divario tecnologico fra chi possiede le nuove tecnologie e chi no, e questo anche per chi può utilizzarle e chi no, come per esempio per motivi di sesso o di età, per motivi economici o geografici. Nel 2003 la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, con la prima conferenza mondiale della società dell'informazione a cui partecipavano 175 paesi, sottolineava la necessità di una più ampia distribuzione delle nuove tecnologie e delle telecomunicazioni, e un monito chiaro in tal senso nel 140° anniversario della ITU, dunque quest'anno, viene dal suo presidente giapponese Utsumi nel suo tradizionale messaggio alle nazioni.
Human communication have always been a combination of intellect and emotion, a characteristic that helps to define our shared humanity. Our information society has a way of reminding us of this reality often in a dramatic fashion. A recent example is the Asian earthquake and tsunami disaster, when information and communication technologies, ICT, brought the tragedy home to us all.
Utsumi ha sottolineato quanto la possibilità di usufruire delle nuove tecnologie sia importante per i paesi del terzo mondo, facendo chiaro riferimento ai recenti fatti dello tsunami. Una rete d'allarme e informazione avrebbe scongiurato un disastro simile. Lo stesso Utsumi si è ricollegato poi al summit della Società delle Informazioni per sottolinearne i principi espressi e per l'abbattimento del digital divide.
From the birth of the telegraph, through radio and television broadcasting, to satellite communications and the internet, the work of ITU has been essential to fulfill the human basic need for communication. The year 2005 also marks another important anniversary for ITU. The release of the Maitland Report 20 years ago helped the world realize that only a minority of human race enjoy the benefit of ICTs. The ITU report, prepared by the Maitland Commission, is a landmark in identifying the digital divide between information haves and have-nots.
Nondamino Kofi Annan, segretario generale delle Nazioni Unite, sottolinea anche per la giornata di quest'anno dedicata alle telecomunicazioni che le ICT e le nuove tecnologie possono aiutare a migliorare la comprensione fra i popoli, a mantenere la pace mondiale e un benessere comune. Oggi parliamo della Fiera del Libro di Torino al Lingotto insieme a Jacopo De Michelis, in collegamento telefonico da Milano, curatore peraltro della collana di romanzi noir per la Marsilio Black. Pronto, mi senti?
Sì, buongiorno.
Ecco, allora, Jacopo, te hai visitato questa fiera, cosa hai trovato di interessante?
Per gli addetti ai lavori la fiera è soprattutto un momento di incontro e confronto con colleghi, giornalisti. Diciamo la visita della fiera non è uno dei punti principali, anche se comunque è un'occasione sicuramente importante anche per poter vedere, soprattutto quando si parla di piccole case editrici che spesso in libreria sono piuttosto trascurate, i loro libri non sono spesso esposti, sono esposti male, insomma in maniera disorganica, è l'occasione anche per vedere, diciamo, il panorama soprattutto delle piccole case editrici e i loro cataloghi in maniera più organica e capire anche un po' meglio la loro attività, le loro linee editoriali, eccetera. In realtà non mi sembra che ci siano particolari novità rispetto agli altri anni, insomma.
Ecco, il tema portante credo il sogno, no?
Sì, il tema portante di questa edizione è il sogno, inteso credo sia come evasione della realtà e a illusioni, speranze, ma anche il sogno credo in maniera più forte anche dal punto di vista politico, come progetto, utopia, ideale verso cui si deve tendere, ecco.
Ecco, ancora una volta c'è di nuovo questo confronto, no, con le nuove tecnologie, si torna a parlare di nuovo di ebook. Credo che quanto prima potremo leggere i libri sul cellulare, o mi sbaglio?
Sì, è possibile che qualcuno ci provi, io ho forti dubbi che sia la via che farà, come dire, che porterà alla diffusione delle masse gli ebook, perché se già è un po' faticoso leggere SMS, visti i caratteri piccoli, eccetera, dubito che qualcuno si leggerà libri sui cellulari.
Ecco, in poche battute, che cosa ti aspettavi della Fiera del Libro di Torino e in che cosa ti ha deluso invece?
Essere alla Fiera del Libro di Torino è appunto più un momento di incontro e di contatto, perché comunque anche per quanto riguarda, come dire, le vendite che si fanno nello stand dei libri, così anche quando vanno bene non costituiscono per una casa editrice come la nostra un momento importante, nel senso ci si rifà delle spese, ma non si va alla fiera del libro con aspettative particolari, aspettandosi di trovare chissà che. Ci si va per esserci, perché è importante esserci, per confrontarsi con i colleghi, con anche con il pubblico, insomma, per proporre comunque in maniera appunto completa tutta la propria produzione in un solo luogo, ma non avevo particolari aspettative, non ho avuto particolari delusioni.
Ecco, in ultimo, spesso si sente parlare di una certa separazione, no, fra scrittori e lettori, no, come insomma spesso scrittori che sono posti un po' sul piedistallo, per così dire, no? Invece magari queste occasioni, queste fiere possono essere un sistema, un'occasione per appianare, insomma, per far conoscere scrittori e lettori, no?
Sì, no, assolutamente, anche se da questo punto di vista credo che sia molto più efficace una formula di evento come quella del Festival di Mantova, in cui veramente, che è un festival letterario tutto incentrato sugli scrittori e sull'incontro fra scrittori e lettori, e in cui veramente riescono, per la bravura degli organizzatori, il modo in cui sono organizzati gli incontri, che sono sia incontri ufficiali con, diciamo, un'ampia platea e lo scrittore sul palco, sia incontri più piccoli in bar, in cui in effetti lì la barriera tra scrittori e lettori in qualche modo viene rotta e si vedono gli scrittori muoversi anche nella città, tra la gente. A Torino ci sono incontri, sono interessanti spesso, ma vista anche la natura un po' confusionaria della fiera, non sempre questi incontri, a meno che non si tratti di incontri con autori già molto affermati e di richiamo, non sempre, spesso insomma si perdono un po' nella miriade di cose che succedono, eventi, stand, flussi di pubblico che vanno di qua e di là, per cui non credo che sia l'occasione privilegiata anche se anche è sicuramente anche per uno che va a visitare la fiera, è anche l'occasione, visto che appunto gli incontri durante la giornata sono molti, sicuramente un incontro per sentire cosa dicono gli scrittori, vederli, eccetera.
Ecco, Jacopo, noi nella nostra trasmissione naturalmente spesso quasi totalmente ci occupiamo come media, come mezzi di comunicazione di massa, della radio, no? E spesso è stato detto che la radio, come il libro, come la lettura, stimola la fantasia. No,
io trovo che la radio sia estremamente interessante, diciamo, anche appunto io non me ne occupo sempre personalmente, ma anche nella promozione dei libri della mia collana, dei romanzi noir che pubblico nella collana Marsilio Black, per me la radio è molto importante come mezzo di comunicazione, di promozione, eccetera, nel senso che soprattutto vista la... Nei giornali spesso se ne parla con formule, linguaggi un po' troppo specialistico, un po' vecchio, insomma, in maniera che secondo me, soprattutto per i più giovani, non ha molto appeal, mentre invece la radio, che è molto ascoltata dai giovani, anche perché insomma è un luogo privilegiato di ascolto anche della musica, eccetera, il linguaggio dei vivo, parlato, con cui anche si parla di libri nelle varie, per fortuna, molte trasmissioni, che sia nelle grosse radio, sia nelle radio private, indipendenti, dedicate alla letteratura, secondo me se ne parla in maniera efficace e che funziona, per cui insomma secondo me dal mio punto di vista di operatore dell'editoria la radio la guardo con estremo interesse e trovo che sia appunto un mezzo molto efficace per parlare di libri. Trovo che c'è un'affinità profonda in un certo senso tra il libro, la letteratura e la radio, nel senso che sono tutte e due mezzi di comunicazione che usano la parola, il linguaggio, anche se una scritta e l'altra in forma orale, ma in questa appunto civiltà dell'immagine, in cui è l'immagine che in qualche modo detta più in maniera più come dire, insomma, più precisa alla fantasia le sue direttrici lungo cui muoversi, invece radio e letteratura usano solo la parola e lasciano che poi i singoli, i lettori, gli ascoltatori con la fantasia completino i messaggi.
Questo oramai riguarda anche i giornali, no? Dove soprattutto i settimanali pubblicano, è più importante insomma la pubblicazione delle foto che magari i testi, la gente guarda più le foto che i testi, no?
Sì, questo sicuramente.
Va bene, io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di riaverti di nuovo nostro ospite.
Va bene, grazie mille.
E fin qui la nostra breve chiacchierata a proposito della Fiera del Libro di Torino insieme a Jacopo De Michelis, curatore della collana di romanzi noir per la Marsilio Black.
Warren Buffett e il fondatore di Quicken Loans, Dan Gilbert, sarebbero in corsa per acquistare gli asset di Yahoo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il consorzio sarebbe stato ammesso alla seconda fase di offerte. Sulla scia di queste indiscrezioni i titoli della società sono saliti in borsa nelle contrattazioni After Hours, arrivando a guadagnare l'1,3%. Secondo indiscrezioni YouTube sta lanciando un servizio di chat da usare mentre si guardano i video. Una sfida a Messenger di Facebook e a Snapchat e di Amazon, anch'essa interessata alle chat. Il servizio di messaggini fantasma che ha conquistato gli adolescenti. Il test di YouTube sarà attivo per una piccola percentuale di utenti che potranno a loro volta invitare i loro contatti a unirsi alla conversazione. Potranno usare la chat all'interno dell'applicazione YouTube o rispondere con un altro video. Al momento la media di permanenza su YouTube si aggira sui 40 minuti da dispositivi mobili. Tra i giovanissimi è più popolare della TV ed è leader nei video su internet con oltre 1 miliardo di utenti. Rivali come Snapchat e Facebook, però, stanno progressivamente rosicchiando questi numeri. Secondo dati recenti, i video visti su Snapchat sono più che raddoppiati in meno di un anno, toccando quota 10 miliardi di visualizzazioni al giorno. Facebook a novembre contava 8 miliardi di visualizzazioni destinate a crescere dopo aver reso disponibile per tutti le dirette streaming. Dopo lo sbarco su computer, WhatsApp prepara la sfida Skype con le videochiamate. Secondo indiscrezioni in rete, ci sarebbero tracce della nuova funzione all'interno di un aggiornamento dell'applicazione sulla piattaforma Android, l'arrivo della videochiamate. Una funzione già disponibile anche su Messenger di Facebook, proprietaria di WhatsApp, era stato dato per certo lo scorso dicembre, quando erano comparse in rete delle schermate di funzionamento su iPhone. Al momento però non ci sono notizie certe. Per arrivare alle chiamate vocali su WhatsApp sono passati 5 anni dal lancio di servizio di messaggistica istantanea. L'app, di proprietà di Mark Zuckerberg, ha da poco raggiunto il traguardo del miliardo di utenti. 2 giorni fa ha rilasciato 2 applicazioni, una per computer con sistema operativo Windows di Microsoft e una per i Mac di Apple, che vanno ad affiancarsi alle app per le varie piattaforme di smartphone, grazie alle quali è possibile chattare via computer tenendo lo smartphone in tasca. Ed è di poche settimane fa la notizia che WhatsApp ha aggiunto la crittografia ai suoi messaggi nel tentativo di elevare la sicurezza e la privacy degli utenti. Apple sotto pressione in borsa. I titoli di Cupertino calano per la prima in 2 anni sotto i $90 per azione e la capitalizzazione di mercato crolla sotto i $500 miliardi, una frenata di cui Google approfitta, strappando ad Apple lo scettro di società che vale di più al mondo. A separare i due colossi della Silicon Valley sono alcuni centinaia di milioni di dollari, con Apple che vale 492,2 miliardi e Google 492,6 miliardi, il che si traduce in una possibile battaglia prolungata per la vetta del mondo. L'ultima volta che Google aveva superato Apple era in febbraio, sulla scia dei conti positivi che avevano messo le ali ai titoli di Mountain View. Le prese di beneficio del giorno successivo avevano però consentito ad Apple di riprendersi la corona che ha detenuto saldamente fino a oggi. Il divario in termini di capitalizzazione di mercato fra le due società era di $60 miliardi in aprile, ma nelle ultime 4 settimane i titoli hanno chiuso in calo in 16 sedute su 20, incluse 8 giornate consecutive di contrazione, ovvero la serie più lunga dal 1998. A pesare su Apple sono i dubbi sulle prospettive di Cupertino e dell'iPhone, le cui vendite hanno deluso. Alle difficoltà di Apple si contrappongono i successi di Amazon, che continua la sua marcia al rialzo. Il colosso vale $340 miliardi, non lontano dai $352 miliardi di Berkshire Hathaway. Alle spalle di Apple e Google, completano la classifica delle società che valgono più al mondo ExxonMobil in 4ª posizione con una capitalizzazione di $371 miliardi e Microsoft al 3º posto con $401 miliardi.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.